Le 19.48, buonasera, Metro Regione, i titoli. Lunedì nero per pendolari e viaggiatori a Milano e nella zona ovest della Lombardia, un'interruzione alla rete elettrica ha provocato treni cancellati e ritardi in stazione centrale, guasto anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. La linea aveva riaperto oggi, dopo un mese di stop. Si è avvalso della facoltà di non rispondere la Min Saidigli, il 22enne che lo scorso fine settimana ha coltellato e ferito in modo grave un uomo in zona San Siro, attesa per domani la decisione del GIP sulla convalida dell'arresto. Lombardia e Nord Italia, nuova ondata di caldo attesa in settimana. A Como, prezzi dei biglietti d'ingresso nelle piscine quasi raddoppiati. Una politica discriminatoria per allontanare chi non può permettersi tariffe più care. È stato un lunedì più critico del solito per chi si è spostato in treno da Milano e nel Varesotto. Oltre agli annunciati lavori lungo la linea dell'alta velocità, il trasporto locale è andato in tilt in particolare tra le 9 e le 10 di stamani. Motivo è stato poi spiegato un intervento che ha provocato l'interruzione della rete elettrica e di conseguenza cancellazioni e ritardi in stazione centrale. Con il passare delle ore il problema è rientrato, ma guasti ci sono stati anche nelle vicinanze della stazione di Milano Bovisa e alla linea tra le stazioni di Varese e Gallarate, con proseguimento anche per il Canton Ticino, che proprio oggi riapriva dopo un mese di stop. Andrea Mazzuccotelli è rappresentante regionale dei viaggiatori alla Conferenza del Trasporto Pubblico Locale.
La giornata di oggi è stata abbastanza terrificante, è succeduta una serie di guasti infrastrutturali particolarmente importante. La mattina presto tra Varese e Gallarate l'interruzione della circolazione fino alla fine della mattinata e più o meno dalle ore 9 l'interruzione anche qui ampia barra totale di Milano Centrale, che ha avuto ripercussioni in particolare sulla linea tra Malpensa e Gallarate via Saronno fino addirittura alle 12 con ritardi fino alle 13. La contemporaneità di questi due guasti ha interessato il servizio aeroportuale per Malpensa, in quanto c'era un guasto infrastruttura presso entrambi i capolinea, che è una situazione abbastanza grave a livello strategico. È un segnale che la misura è colma, considerato che il pendolare, la creatura meno propensa a ribellarsi che esiste probabilmente sulla faccia della terra, c'è gente che è rimasta bloccata su treni pienissimi che si riuscivano a far partire.
Si è avvalso della facoltà di non rispondere la Min Saidigli, il 22enne che sabato mattina ha coltellato in modo grave un uomo davanti a un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo non è più in pericolo di vita. La legale di Saidigli, l'avvocata Simona Brambilla, oggi lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia, ha detto che è stata una scelta del suo assistito quella di avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo ha definito molto scosso, non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato sull'auto della polizia, ha riferito, aggiungendo che il 22enne non ha chiesto al giudice per le indagini preliminari un'attenuazione della misura cautelare. Per domani è attesa la decisione del GIP sulla convalida dell'arresto. Il consigliere comunale del PD, Bruno Ceccarelli, ha annunciato le sue dimissioni. Lo ha fatto durante la seduta di oggi a Palazzo Marino. Ceccarelli ha parlato di ragioni professionali legate a nuovi impegni come dirigente di Coop Lombardia e al suo ruolo di presidente di Mutua Insieme Salute. Ceccarelli era anche presidente della Commissione Rigenerazione Urbana. Il suo nome era circolato circa un anno fa tra i possibili sostituti dell'ex assessore Giancarlo Tancredi, che diede le dimissioni perché indagato nelle inchieste sull'urbanistica. Al posto di Ceccarelli in consiglio comunale potrebbe subentrare Milly Moratti, che era stata la prima delle persone non elette tra i candidati del PD. Un esposto per intimidire chi era presente i cittadini che si sono costituiti parte civile al posto del Comune di Milano nel procedimento del cosiddetto palazzo nel cortile di Piazza Aspromonte, considerato la madre di tutte le inchieste sull'urbanistica milanese. Lo ha fatto sapere l'avvocata Veronica Dini, che rappresenta i cittadini milanesi in questo procedimento. Dini ha raccontato di aver avuto notizia di un esposto legato alla sua attività professionale in questo procedimento da parte dell'avvocato del costruttore Andrea Bezziccheri, sua controparte. L'avvocato Andrea Soliani nega che l'iniziativa abbia avuto un carattere intimidatorio. Così ci ha spiegato la situazione Veronica Dini.
Io non posso che trasmettere la mia preoccupazione ed amarezza, non solo e non tanto per me, che peraltro preciso non ho ricevuto ancora nessuna denuncia o niente di questo tipo, che è stato preannunciato qualcosa del genere. La mia preoccupazione è perché appunto questi sono processi importanti, complessi, molto difficili tecnicamente. Questo di Piazza Aspromonte ha la particolarità di rappresentare anche la voce dei cittadini che si sono costituiti in sostituzione del Comune. Quindi la battaglia in tribunale, in aula, è prevista e ben accetta, ma finché non si trascende in un attacco personale, che comunque può essere preso oggettivamente come una intimidazione. Questo non è tollerabile, non è tollerabile in nessun caso, tanto più se si rivolge però nei confronti appunto di persone che non hanno nessun interesse economico personale, come quelli che si sono costituiti in sostituzione del Comune. Questo non è tollerabile, purtroppo è anche il frutto di un clima generale in cui questi processi vengono letti e interpretati con le lenti politiche probabilmente o d'altro. Non è questo il modo, ciascuno farà le sue valutazioni nelle sedi opportune, ma io ne dibatto davanti a un giudice, vorrei che così rimanesse, ecco.
I sindacati hanno trovato un accordo per la riduzione degli esuberi previsti dal piano industriale di Nestlé nel sito di Assago. L'accordo riduce gli esuberi da 140 a 112, prevede l'accompagnamento alla pensione con un'integrazione salariale al 70% e uscite volontarie incentivate con una buona uscita pari a 4 anni di retribuzione. Sentiamo Alberto Donferri, segretario generale della UILA Lombardia.
Abbiamo ottenuto una forte riduzione degli esuberi dai 185 iniziali ai 112, che tra l'altro saranno gestiti su un arco temporale lungo che arriverà fino al primo trimestre del 2028. Questo è frutto di una trattativa, di un percorso negoziale a volte complicato e aspro, ma che ha portato a un accordo che è specchio della responsabilità sociale che da anni caratterizza le relazioni industriali col gruppo Nestlé San Pellegrino. Tra gli strumenti che abbiamo negoziato e concordato rientrano impegni all'accompagnamento alla pensione entro un periodo massimo di 7 anni, con una garanzia dello stipendio del 70% e una copertura economica dei contributi previdenziali mancanti. Altri strumenti di gestione sono le ricollocazioni interne.
Emergenza abitativa a Sesto San Giovanni, domani atteso lo sfratto per finita locazione di un inquilino con fragilità. Lo ha fatto sapere il sindacato SICET di Milano, che cercherà di ottenere il rinvio a una casa popolare per l'uomo. Domani mattina ci sarà un appuntamento pubblico alle 9:30 in via San Denis 177 a Sesto. Sentiamo Mattia Gatti, segretario generale del SICET di Milano.
Domani saremo a fianco di una persona, di un uomo solo separato, che si è trovato, come tanti altri, come tante famiglie, nella condizione di vedere la fine del contratto di locazione e, pur avendo sempre pagato, la proprietà ha deciso di non rinnovare il contratto e quindi a cercare un'altra soluzione abitativa. Lui abitava già fuori Milano, stiamo parlando ormai di Sesto San Giovanni, ormai il mercato degli affitti privati è assolutamente inarrivabile anche per una persona come questa, che è un lavoratore dipendente con un reddito ma che poi non riesce più a pagare gli affitti che vengono proposti oggi, pur essendo riuscito insomma per tanti anni a vivere in affitto. Domani andremo a chiedere alla proprietà un rinvio dello sfratto per consentire di trovare un'altra soluzione, soprattutto andremo a chiedere al Comune di Sesto San Giovanni un intervento sull'emergenza abitativa, che oggi non è assolutamente adeguato, e quindi di reperire una soluzione, una casa popolare per una persona che ha già fatto tutte le domande e ha tutto il diritto di avere una casa popolare.
A Bergamo la nuova linea di bus elettrici EBRT continua a far discutere. Sono molti i problemi segnalati legati al nuovo servizio che entrerà in funzione da agosto. Ora c'è anche la questione di come sono state progettate le panchine delle pensiline. Hanno una sbarra metallica al centro, un intervento che non è un bracciolo per il comfort degli utenti, ma una barriera per impedire alle persone più vulnerabili di trovare un riparo temporaneo, dice Sinistra Italiana Bergamo. che ha fatto la segnalazione e chiesto spiegazioni all'amministrazione comunale di centrosinistra. Alfredo Di Sirio, il segretario bergamasco di Sinistra Italiana.
Questo tipo di barriere costituisce un danno non solo per i senza tetto, ma anche per i cittadini più fragili, gli anziani che non possono stendersi in caso di malore, e trasmettono un messaggio negativo, punitivo invece che accogliente. E riteniamo che inaugurare una linea moderna e tecnologica utilizzando l'arredo urbano per nascondere o cacciare la marginalità sociale sia un atto di profondo cinismo. Le povertà si affrontano con politiche inclusive, non rendendo le panchine volutamente inagibili. Ci sono stati dei precedenti di una tendenza in città di scelte, purtroppo da parte dell'amministrazione comunale, che vanno anche a ridurre panchine dove vanno a dormire i senza tetto, o addirittura anche lo sgombero della stazione dove stavano i senza tetto, che però non ha dato delle risposte ai loro bisogni. Riteniamo che questa sia un'ottica securitaria. Lo spazio pubblico deve essere inclusivo per tutti e tutti.
Piscine che restano chiuse quando le persone ne avrebbero più bisogno in estate e con il caldo estremo. Prezzi dei biglietti d'ingresso sempre più cari e la fotografia della situazione delle piscine a Como e nei comuni vicini. Al rincaro delle tariffe in diversi casi si accompagnano anche intenti classisti e discriminatori. Ascoltiamo il servizio.
Tutto è iniziato con la promessa che le piscine pubbliche di Muggiò avrebbero riaperto in poco tempo dopo l'elezione del sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Da quel momento, la città, che ha sì il lago, ma non balneabile ovunque e spesso inaccessibile per via delle distanze e degli intasamenti da turismo, ha progressivamente perso l'accesso alla possibilità per i comuni cittadini di potersi permettere almeno una mezza giornata al fresco. L'ultimo rubinetto chiuso riguarda la piscina di Casate, dove il prezzo del biglietto giornaliero è passato da 7 a 13 euro, come denunciato da Luca Saradice, segretario provinciale di Sinistra Italiana Como, Alleanza Verde e Sinistra. Una tariffa anti-maranza, così ribattezzata, che va ovviamente a pesare sulle tasche di chi cerca un minimo di refrigerio, anche perché i dipendenti che gestiscono la piscina di Casate sono gli stessi che lavorano solitamente a quella al chiuso adiacente allo stadio Sinigaglia, che è quindi ufficialmente in pausa estiva. Prima era stata chiusa la storica piscina di Via del Dos, oltretutto unica struttura che consentiva il nuoto a chi soffre di gravi disabilità motorie, per la quale il comune di Como sembra muoversi fra difficoltà e annunci roboanti di ristrutturazione promessa in pochi mesi, a partire dallo stanziamento di 200.000 euro fatto dalla giunta lo scorso dicembre. Insomma, una situazione che, ironicamente, fa acqua da tutte le parti. Con la scusa della deriva securitaria che si respira anche in provincia, basti pensare all'ordinanza anti-maranza di Mandello Dellario, le persone non hanno più un luogo dove potersi rinfrescare a prezzi popolari, mettendo l'ennesimo chiodo sulla bara del welfare cittadino e andando a passi spediti verso la trasformazione di Como in un resort a cielo aperto per turisti. Dario Onofrio, Ecoinformazioni, Como.
Chiudiamo con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Tra Lago Adiseo e Garda, nuvolosità cumuliforme e non esclusi locali rovescio brevi temporali in esaurimento poi nel corso della serata. Per domani martedì una giornata sempre in gran parte soleggiata ma con transito di velature e poi passaggi nuvolosi più consistenti in serata, ma precipitazione ovunque assente. Le temperature massime in lieve aumento, attese da 33 a 36 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45. Buona serata.